Dunque, le elezioni quindi del 48 dimostrano come la caduta dell'unità antifascista, la fine dei governi di coalizione tra la DC, i socialisti e i comunisti, hanno ridotto la carica della protesta qualunquista contro appunto la partitocrazia. E adesso questa massa elettorale che si riconosceva nell'uomo qualunque è portata a vedere nella DC appunto l'alfiere della battaglia anticomunista. E proprio come dire, a questa base elettorale qualunquista guardavano quegli aperti nostalgici del regime fascista che dopo la fine della guerra continuavano a mantenere collegamenti semiclandestini nei primi anni del dopoguerra, e che poi al momento in cui appunto entrò in crisi l'unità nazionale su base antifascista, riemersero alla luce del sole, fondando nel 1947 il Movimento Sociale Italiano, l'MSI. Un movimento che sin dal nome si richiamava apertamente al retaggio della Repubblica Sociale italiana, quindi alla bandiera della rivoluzione fascista incompiuta per colpa dei gerarchi venduti alla corona e ai grandi poteri plutocratici, come già vi accennavo nelle lezioni precedenti, e che quindi puntava a rilanciare l'anima sociale di sinistra, quella sansepolcrista del fascismo. Tutti i dirigenti dell'MSI, compresi i quadri, provenivano da un'esperienza diretta nella dittatura fascista, compreso il suo capo, il capo dell'MSI, Giorgio Almirante. E appunto i neofascisti riemergono sulla scena appena si chiude il sipario sull'esperienza dell'unità antifascista, e la fine di questo clima di intesa e di unità nazionale si ripercuote anche sull'atteggiamento che le istituzioni riservano verso l'MSI, perché su un partito apertamente, dichiaratamente neofascista dovrebbe applicarsi il divieto di ricomposizione sancito dalla Costituzione. E invece questo non avviene, il movimento sociale italiano, anzi, resterà una componente stabile del panorama politico del paese. L'ADC si rifiuta di mettere fuori legge l'MSI, fondamentalmente per un paio di ragioni. Intanto c'è il grande alibi che mettere fuori legge i neofascisti automaticamente dovrebbe far mettere fuori legge anche i comunisti. E quindi è un tasto questo che la DC, su cui la DC insiste spesso nei confronti, e che trova sensibili ascoltatori anche appunto all'interno del Partito Comunista. E tanto più che appunto, come vedremo, anche le campagne anticomuniste vanno esacerbando dopo il 1948. E poi c'è una ragione più profonda, cioè nell'interesse che ha la DC a tenere in vita il movimento sociale italiano, che è quella, in un certo senso, la DC aveva bisogno di un vero partito di destra, perché in un quadro così polarizzato come lo descrivevamo prima, giocato sulle antitesi della guerra fredda, la DC rischiava di essere identificata e di diventare anche di fatto il partito della destra, il partito anticomunista contro la sinistra socialcomunista. E invece il gruppo dirigente De Gasperiano non venne mai meno al disegno di porre la DC su un piano di interclassismo, quindi di non liquidare mai l'anima interclassista della Democrazia Cristiana, e poi come partito di equilibrio del sistema politico, e per essere un partito di equilibrio del sistema politico andava salvaguardata la sua natura di espressione del centro. Allora, mentre la tendenza generale della Guerra Fredda era quella di bipolarizzare il quadro politico, e la DC cercò di, il gruppo dirigente De Gasperiano cercò di ancorare solidamente la Democrazia Cristiana a un centro, e per essere un centro bisognava quindi avere chiaramente definite la sinistra e la destra, tanto più che questa suddivisione dell'arco politico si rispecchiava anche in una tripartizione delle correnti interne al partito della Democrazia Cristiana, perché c'era l'ala di destra della DC, ovviamente, l'area di centro, che era poi quella che si riferiva a De Gasperi, e c'era l'area di sinistra, e tutte queste tre correnti rispondevano a fasce sociali, a interessi sociali distinti, a volte anche conflittuali. Tutte le alterazioni a queste impostazioni mettevano a rischio sia il grande ruolo equilibratore che la DC aveva nel sistema politico italiano, ma sia anche la tenuta del PC come partito interclassista. Quindi avere un partito riconoscibilmente, evidentemente di destra, era sicuramente parte di una strategia complessiva. Una destra che radunava, appunto, oltre ai nostalgici del regime, i monarchici, ad in generale tutti gli avversari della Repubblica. Stesse considerazioni presiedevano alla scelta di De Gasperi di continuare a fondare un'alleanza con i piccoli partiti del centro laico, quindi di costituire a base del nuovo governo uscito dalle elezioni del 18 aprile 48 un sistema quadripartito fondato sull'alleanza tra la DC, il Partito Liberale, il Partito Repubblicano e il Partito di Saragat, il Partito Social Democratico. E ricordiamo, la DC era uscita dalle elezioni col 48,5% dei voti, quindi aveva i numeri per formare un governo monocolore democristiano, una carta che soprattutto certi settori della Santa Sede e della destra del partito intendevano giocare. Però l'orientamento pluralista di De Gasperi, appunto, rispondeva all'esigenza di mantenere un profilo equilibratore, un profilo di centro, sia della DC rispetto al quadro politico nazionale, sia della DC rispetto alle proprie correnti. Tanto più che i piccoli partiti del centro laico, anch'essi, bene o male, erano rappresentanti di ceti sociali su cui De Gasperi intendeva porre l'ombrello egemonico della Democrazia Cristiana. Il Partito Liberale sicuramente aveva solide radici nel mondo dell'impresa e dei proprietari terrieri. Il Partito Repubblicano Italiano dava voce alla borghesia laica, appunto, e progressista. E poi c'erano i settori dell'aristocrazia operaia, possiamo chiamarla così, che si riconosceva nel partito socialista di Saragat. E questa logica, appunto, pluralista ed equilibratrice, quella che non solo, appunto, spinge De Gasperi a porre a base del proprio governo il quadripartito, ma anche quella in fondo che presiede alla scelta di affidare la presidenza della Repubblica a un esponente non della DC, ma di uno di questi piccoli partiti, nella fattispecie Luigi Einaudi, già ministro liberale del Tesoro nel 47 nel gabinetto, appunto, di De Gasperi. Dunque la prima legislatura, il 1900, quella che va dal 1948 al 1953, coincide forse con il periodo di massima radicalizzazione del quadro politico, di massima incomunicabilità tra i due schieramenti principali di questo quadro politico. E su questo naturalmente ebbe un ruolo decisivo la frattura internazionale in atto con la guerra fredda, quindi è necessario un attimino dare prima le coordinate di fondo del contesto internazionale prima di passare alla descrizione del quadro politico italiano. Dunque, se il piano Marshall era stato lo strumento prescelto dalla superpotenza americana per costruire la propria egemonia sull'Europa, un'egemonia di tipo consensuale, di tipo inclusivo, abbiamo visto che l'Unione Sovietica reagì arroccandosi fondamentalmente, imponendo una serie di regimi dittatoriali sui paesi dell'Europa centro orientale e fondando il Cominform. Questa situazione andò peggiorando a livello internazionale al momento in cui l'Unione Sovietica, sentendosi minacciata dal fascino che il messaggio, che il sogno americano aveva anche sulle società dei paesi della propria sfera di influenza, ricordiamo che la Cecoslovacchia aveva manifestato apertamente il desiderio di aderire al piano di aiuti economici americani. E reagì fondamentalmente con il primo atto della reazione sovietica fu il blocco della città di Berlino, no? Quindi il blocco via terra di Berlino. Berlino si trovava nella parte della Repubblica Democratica Tedesca, nella parte orientale del paese diviso in due. E quindi l'URSS bloccò tutti i rifornimenti via terra di Berlino, cercando di isolare la città, ma gli alleati, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, reagirono organizzando un poderoso ponte aereo, quindi non cedettero alla provocazione sovietica e continuarono a rifornire la metropoli tedesca giorno dopo giorno, appunto, con un imponente ponte aereo. E questa situazione già fece innalzare la tensione a livello mondiale. Il rischio temuto era quello appunto dello scoppio di una terza guerra mondiale. E tuttavia questa prima crisi si risolvette, ma poco dopo, in specie dal 1949 in poi, le cose cambiarono al momento in cui l'URSS raggiunse la parità atomica e soprattutto a livello planetario lo squilibrio che c'era prima fra i due poli della Guerra Fredda andò a correggersi, a equilibrarsi, al momento in cui le forze rivoluzionarie comuniste vinsero in Cina e venne fondata nel 1949 la Repubblica Popolare Cinese, naturalmente alleata dell'Unione Sovietica. Ecco, gli effetti di questo riequilibrio del potere mondiale si videro molto presto, nella fattispecie nel sud-est del continente asiatico, al momento in cui la Corea del Sud e la Corea del Nord entrarono in conflitto. Dietro la Corea del Sud c'erano gli americani, ovviamente c'era la difesa americana, e la Corea del Nord invece agiva sotto la protezione della Cina di Mao, e ancora più dietro c'era appunto alle spalle c'era l'ombra sovietica. Fu una guerra che scoppiò nel 1950, si trascinò per 3 anni, e quindi diciamo che le tensioni della guerra di Corea e la paura che sul territorio nordcoreano si andassero a scontrare militarmente le due superpotenze globali, accompagnò tutto lo sviluppo, l'evolversi della prima legislatura. Vediamo come reagirono intanto le forze sconfitte dalle elezioni del 48. All'interno del PSI fu messa in discussione la leadership di Nenni, accusato di aver appiattito e di aver fondamentalmente annacquato l'identità del PSI, legandolo all'alleanza del Fronte Democratico Popolare con il PC. Per un periodo Nenni si dimise, per un periodo venne sostituito alla direzione da una corrente la cui figura di punta era l'ex azionista Riccardo Lombardi, che tuttavia non riuscirono a dare solidità alla loro guida del partito, perché Nenni tornò in carica come segretario già all'anno successivo, e dimostrando di non voler cambiare in nulla la strategia che aveva seguito fino a quel momento, quindi ribadendo le ragioni dell'alleanza col PC e dichiarando che era proprio il contesto internazionale a rendere ancora più valide quelle ragioni. In un mondo che si divideva in due, il ruolo del Partito Socialista doveva soltanto essere quello di allearsi al Partito Comunista in difesa del blocco sovietico, di fatto delle forze del proletario del comunismo contro il blocco filoamericano, in cui è confluito Saragat e guidato dalla Democrazia Cristiana, che appariva un partito sempre più espressione dei ceti, insomma, conservatori e imprenditoriali. E quindi, insomma, Nenni è probabilmente consapevole di quanto questa strategia di alleanza con il PC riduca la forza del proprio partito, tanto più che il Partito Socialista, al contrario di quello comunista, non appare un partito appunto disciplinato, un partito organizzato, un partito coeso, come appariva il Partito Comunista Italiano, e quindi avendo un maggiore appeal anche nei confronti dell'elettorato. E la base certo non coglie le differenze tra i due partiti. Nenni inizia a parlare di equidistanza fra i due blocchi, però la scelta di campo netta nei confronti dell'URSS non è di fatto smentita. E, peraltro, Nenni aveva ragioni anche di tipo finanziario per non rompere l'alleanza col PC. Infatti, è con il mondo, con il blocco sovietico, è il Partito Socialista Polacco, filo-sovietico, che in quegli anni erogherà fondi significativi, utili alla sopravvivenza del partito di Nenni, e anche il PC userà alcune parti dei fondi ricevuti da Mosca per pagare fondamentalmente la propaganda ai funzionari del Partito Socialista Italiano. Solo all'inizio degli anni 50, come vedremo, questo legame inizierà a erodersi, e al momento in cui anche nello scenario internazionale si vedranno i primi segnali di una distensione. Quanto al PC, non si registrarono ovviamente cambi alla guardia. Togliatti rimase in sella. Il Partito Comunista era organizzato in maniera molto più disciplinata di quello socialista, e ciò non vuol dire che alla base, come abbiamo già detto nella scorsa lezione, il malumore esistesse. E questo malumore di fatto esplose nel 1948, al momento in cui Togliatti subì un attentato a opera di uno squilibrato, un giovane neofascista, che lo ferì sparandogli praticamente nei pressi della Camera dei Deputati. Questo malumore esplose nel senso che la CGIL, il sindacato, dichiarò immediatamente lo sciopero generale. Tutte le piazze d'Italia di fatto si riempirono dei militanti del PC pronti a dare seguito a quella promessa di rivoluzione che era sempre stata accantonata fino a quel momento da Togliatti. Pareva essere scoccata finalmente l'ora X, ma di fatto il segretario Togliatti, anche dal letto di ospedale, raccomandò la calma e la prudenza, e i dirigenti operativi in quel momento del Partito Comunista Italiano lo assecondarono e confermarono la scelta di Togliatti. E, tuttavia, la mancata, diciamo così, insurrezione del luglio 1948, appunto l'attentato di Togliatti avvenne in luglio, ebbe delle pesanti conseguenze sul lungo periodo. Intanto la chiamata dello sciopero generale fu disertata e fu l'occasione per la rottura dell'unità sindacale, perché la componente cattolica accusò Giuseppe Di Vittorio, il leader della CGIL comunista, di usare il sindacato in chiave sempre più politica, trascurando invece il suo ruolo di tutela degli interessi economici. Il secondo appunto effetto molto negativo che ebbe sul PC il luglio 48 è che questo avvenimento, l'esibizione di questa forza repressa di tipo rivoluzionario, ingrossò le fila di tutti coloro che volevano l'adozione di provvedimenti forti, duri nei confronti del Partito Comunista Italiano fino alla messa fuori legge. E peraltro questa nuova ondata comunista in parte rafforzò anche le correnti interne al Partito Comunista Italiano, che vedevano come necessaria il mantenimento di una struttura paramilitare clandestina interna al partito per difendersi in caso di una messa fuori legge. E la terza, appunto, pesante conseguenza colpì in fondo l'intero mondo del lavoro, che da questo momento in avanti si vide veramente criminalizzato. I ceti imprenditoriali, la classe dirigente industriale, iniziò da allora a colpire duramente e a volte in maniera spietata ogni manifestazione manifestazione di vitalità, di autonomia da parte del movimento operaio. Non si contano in quegli anni i conflitti di piazza finiti nel sangue, il conflitto fra la Celere e il reparto mobile della polizia, ideato, creato dal ministro degli interni Mario Scelba, e i manifestanti di piazza furono una triste routine di quegli anni così caldi e movimentati. E, dunque il PC tuttavia reagì a questo pesante clima di intimidazione che colpiva il mondo del lavoro, i lavoratori in generale, con la campagna sui partigiani della pace, la campagna pacifista. E, era una campagna che orchestrata da Mosca, per finalizzata a trasmettere l'immagine degli Stati Uniti come paese guerrafondaio, quindi a far ricadere sugli Stati Uniti l'intera responsabilità dello scoppio della guerra fredda e della tensione internazionale in atto. E questo messaggio pacifista riuscì ad avere una presa su settori non direttamente controllati dal PC. Pensiamo al seguito che poteva avere il pacifismo sulla coscienza dei fedeli cattolici, e quindi Questa strategia, questo movimento per la pace fu una spina nel fianco notevole per De Gasperi proprio al momento in cui si stava per approcciare la discussione in Parlamento sulla collocazione internazionale dell'Italia e dunque sulla firma del Patto Atlantico.